Volevo anche ricordare appunto che Laura Schettini è una socia molto attiva della Società Italiana delle Storiche. Anche questo evento è stato organizzato in collaborazione in realtà con la Società Italiana delle Storiche. Volevo aggiungere Laura, che ha anche lavorato più precisamente sul tema della violenza contro le donne e in particolare insomma, ha fatto parte di un grosso progetto con un'altra storica che è Simona Feci, che ha dato vita a un volume che si chiama La violenza contro le donne nella storia, contesti, linguaggi, politiche del diritto, e nonché un ultimo contributo in questo volume che è uscito da pochissimo per Carocci, di storia di genere in Italia no, storia
Storia
delle
delle donne
donne
nell'Italia
nell'Italia
contemporanea.
contemporanea, con appunto un contributo proprio sulla violenza maschile contro le donne. Grazie mille, Laura, a te la parola.
Allora, grazie. Nei lavori e nelle riflessioni sulla storia della violenza, mi sembra importante anche citare un lavoro che invece ho fatto con Domenico Rizzo, che è la curatela di un numero di Genesis, che è la rivista della Società Italiana delle Storiche, che era dedicato proprio al nesso tra mascolinità e violenza. E perché ci sembrava, e questo è parte delle cose che proverò a discutere con voi oggi, importante anche mettere sotto osservazione, quando parliamo di violenza, sotto osservazione dal punto di vista storico, sociale, culturale, anche la mascolinità nelle sue diverse declinazioni e quindi i nessi con la violenza nei processi di costruzione della mascolinità. E questo forse mi permette anche un piccolo aggancio per spiegare la locandina, che so che ha destato qualche perplessità perché l'immagine è molto forte, però quando abbiamo pensato a come rappresentare iconograficamente la giornata di oggi, cioè quale immagine utilizzare, e abbiamo insistito sull'idea che ci fosse una rappresentazione della violenza fatta da una donna, e non uno sguardo maschile, che spesso rappresenta la violenza, ed è questo un tema pure oggetto di indagine, di analisi. Sempre con corpi di donna possibilmente discinti, possibilmente erotizzati, passivizzati nell'atto di ricevere la violenza, tumefatte e quant'altro. Questo è un dipinto di Frida Kahlo, è molto forte, d'altra parte evidentemente questo è quello che voleva trasmettere e che l'aveva colpita, perché è un dipinto che viene realizzato nel 1935, dopo che lei ha letto su un giornale, su un quotidiano, di un fatto di cronaca molto ordinario, molto comune, vale a dire un marito geloso, come dire, ossessivamente geloso della moglie, che a cospetto di un ennesimo dubbio, di un ennesimo sospetto, rispetto alle condotte della moglie, è tornato a casa e ha fatto scempio del suo corpo, l'ha uccisa con diverse coltellate e pugnalate, per poi, nel momento in cui veniva arrestato, veniva, diciamo, e si trovava al cospetto delle forze dell'ordine, raccontava questo suo agire come ma ho solo dato qualche colpetto, ho solo colpito. Allora, credo che diciamo, in realtà tra questa locandina e le cose che sono già state dette da Alessia Farina e da Emma Imparato ci siano già molti elementi sul piatto rispetto alle cose che volevo, da cui forse volevo anche partire. E la prima è la normalità della violenza, cioè perché, come dire, usiamo una prospettiva storica o pensiamo che sia utile la storia della violenza, o discutere della violenza nella storia, della violenza di genere, della violenza maschile e contro le donne, utilizzando la prospettiva storica oggi, in prossimità della giornata mondiale contro la violenza. Ecco, forse credo che la cosa più utile che la storia, che la prospettiva storica possa fare, almeno quello che secondo me dovrebbe fare, è essere un antidoto rispetto allo stupore, alla meraviglia, che ancora troppe volte oggi è il sentimento con cui viene accolta la violenza maschile contro le donne. Viene accolta così nei media, no? Molto, anche questo soprattutto chi lavora con la sociologia della comunicazione o lavora con i linguaggi della comunicazione o il giornalismo lo sa benissimo, cioè il linguaggio prevalente con cui ancora oggi si comunica, si parla di violenza. È un tono, un vocabolario emergenziale, stupito, che tende a costruire i fatti narrati che pure si inanellano uno dopo l'altro come quasi una o un'eccezionalità che però è quotidiana o comunque un qualcosa che ogni volta trova impreparati. Ecco, a me sembra che la ricerca storica, costruendo genealogie, continuità e interrogandosi sulle spiegazioni della violenza maschile contro le donne, cioè cercando una dimensione che è anche quella dell'indagare le radici, le ragioni, le spiegazioni della violenza maschile contro le donne, può essere un ottimo antidoto allo stupore, che poi vuol dire impreparazione, no? Essere impreparati rispetto alla violenza di genere. Con questo torno a quello che stava dicendo Emma Imparato all'inizio, cioè non bastano i dispositivi di repressione penale, perché aggiungo un piccolo elemento: sono dispositivi rivolti ai singoli, cioè sono, come dire, qualcosa che interviene sull'atto o il reato individuale, mentre, come diceva anche Alessia Farina nel suo intervento, quello di cui c'è realmente bisogno è come dire, un passaggio alla presa di consapevolezza collettiva, ma anche all'intervento sui soggetti collettivi. E ovviamente con questo mi riferisco in primis a un intervento che non è pedagogico, ma è, come dire, un intervento, si spera, di trasformazione sul maschile, perché diciamo, il fatto che parliamo oggi di violenza di genere non deve offuscare, non deve, come dire, mettere in secondo piano che stiamo parlando di un fenomeno che interroga profondamente la mascolinità. E quindi è questo, a mio avviso, il perimetro entro cui bisogna muoversi e immaginare, come dire, azioni e politiche di intervento. E perché dico tutto questo? Perché poi credo che se noi andiamo alle spiegazioni della violenza, alla genealogia della violenza, cioè dove e come viene legittimata, cioè da dove trae forza, perché un singolo uomo può reputare di poter ricorrere alla violenza nella regolazione delle sue relazioni di coppia o matrimoniali o per strada, se vede una donna, si sente autorizzato a considerarla una preda o un oggetto di cui disporre. Ecco, se noi andiamo alle radici di anche di queste emozioni, no? Che era anche un altro tema su cui abbiamo lavorato con Domenico Rizzo, ecco, capiamo che queste emozioni non sono qualcosa che, queste passioni, queste emozioni, questi istinti, queste anche raptus vengono chiamati, non sono qualcosa che afferisce all'individuale, al singolo e irrompe come qualcosa di incontrollato, ma tutt'altro, sono emozioni che sono radicate in una cultura, sono radicate come dire, e motivate, messe in moto da convinzioni culturali molto, molto durature, che, come dire, agiscono da molto tempo nella nostra società e che il piano su cui dobbiamo intervenire. E nei lavori che, diciamo, la storia ha dedicato alla violenza maschile contro le donne negli ultimi decenni, a me sembra che non a caso siano due gli ambiti a cui si è guardato in maniera, come dire, prevalente. E non è casuale perché sono i due ambiti in cui la violenza si manifesta in maniera più visibile, vale a dire la famiglia, quindi le relazioni familiari e ovviamente la sessualità, cioè i due campi dove si realizza e si manifesta in tutta la sua forza la violenza maschile contro le donne, sono questi due. Ed è importante metterlo, come dire, nero su bianco, Perché, come dire, guardando al modo in cui si costruiscono e si sono costruite le relazioni tra uomini e donne in questi due, campi, che possiamo poi individuare in quale direzione, agire. E anche qui mi sembra importante riprendere delle cose già dette, il nesso tra violenza e diseguaglianza. Un nesso fortissimo, cioè la violenza non è legata dalla diseguaglianza di genere, dalla posizione, come dire, che si vorrebbe subalterna, al disvalore che è stato attribuito storicamente alle donne nella società e che ancora oggi fatica, diciamo, a essere, superato, e che ha uno dei suoi luoghi di massima irradiazione e costruzione proprio nel modo in cui è stata pensata la famiglia e organizzata, in cui è stata come dire, il modo in cui è stata ordinata la famiglia. E io non voglio andare molto indietro nel tempo, cioè non partirò dal diritto romano, ma voglio dire delle cose che riguardano il nostro, paese, la nostra nazione, diciamo, il nostro Stato, e che quindi sono forse più ravvicinate per quanto, appartengano ormai quasi a 2 secoli fa, ma mi sembra, come dire, molto importante, mettere, diciamo, a fuoco o sotto attenzione, il fatto che quando dico che la famiglia è un luogo di irradiazione di diseguaglianza, mi riferisco al fatto che nel processo di costruzione delle nazioni ottocentesche, compresa, diciamo, la nostra nazione, il nostro regno d'Italia, che poi è diventata, no, molto, molto tempo dopo la Repubblica che conosciamo, è dichiaratamente posta a fondamento della vita politica e dell'organizzazione sociale la famiglia come cellula, fondante, ma non è una famiglia, costruita all'insegna della parità, non è una famiglia che, riconosce uguale valore ai suoi componenti, ma che invece è attraversata da, come dire, una asimmetria di genere profondissima, che è codificata, cioè che, come dire, è consegnata a quello che è il codice civile, ma anche il codice penale che accompagnano la nascita della nostra nazione, che regola proprio anche in alcune parti specifiche. Come debba essere organizzata la famiglia, cioè qual è il sistema dei diritti e dei doveri all'interno della famiglia. Ecco, la codificazione della famiglia ottocentesca italiana è una codificazione chiara, assegna il ruolo di capofamiglia al marito, dispone che la donna gli deve obbedienza e deve spostare la sua residenza e seguirlo ovunque egli voglia. Dispone che la donna, una volta sposata, abbia bisogno di un'autorizzazione maritale per compiere anche le più semplici operazioni economiche o, diciamo, funzioni giuridiche. Dispone che la podestà sui figli sia solo in capo al padre famiglia, al capo famiglia, al padre. Allora, tutti questi principi dispone che ovviamente non ci sia il divorzio, ma c'è un altro, articolo del codice civile che ci permette di entrare subito nel vivo delle questioni che, trattiamo oggi, che è l'articolo con cui si regolano le separazioni, cioè quali sono i casi in cui una donna, perché di questo si parla, può chiedere la separazione per colpa, vale a dire per colpa del marito, quindi, che gli viene concessa, e quali no. Ecco, in questa disciplina delle separazioni, alla base della, come dire, della idea di famiglia italiana, c'è scritto nel nostro codice civile che le donne possono ottenere la separazione solo in caso di sevizie gravissime e di, abusi di mezzi di correzione, quindi quando il limite della violenza è stato superato. Perché dico tutto questo? Perché tutto questo implicitamente sostiene che c'è una dose di violenza coniugale, cioè una dose di violenza, si diceva, correzionale, che i mariti possono esercitare pacificamente e legittimamente nei confronti delle mogli. Allora, tutto questo sembra molto distante da noi, non lo è affatto, ma è, diciamo, la via attraverso cui nel nostro paese, ma in molti paesi europei che si sono rifatti alla codicistica francese, no? Che è quella che sta alla base del nostro codice civile, è la via attraverso cui si è costruita la legittimità giuridica, sociale e culturale della violenza contro le donne all'interno delle famiglie e delle relazioni coniugali e delle relazioni di coppia nel nostro paese. E, vale a dire, noi non comprenderemmo assolutamente perché ancora oggi, al di là delle campagne di opinioni, gran parte delle violenze contro le donne si consumano in famiglia o si consumano all'interno delle relazioni di coppia che magari oggi sono meno coniugali del passato, no? Sono coppie di fatto, sono coppie costruite anche su altri fondamenti, ma noi non capiremmo quasi nulla del perché c'è una così forte prevalenza della violenza contro le donne in questo tipo di relazioni se non guardassimo al fatto che per un secolo e mezzo tutto questo è stato non solo ritenuto legittimo, ma è stato ritenuto necessario, vale a dire per ricondurre la donna all'obbedienza e al ruolo che si pensava dovesse ricoprire all'interno della famiglia e nella società, agli uomini, al marito, al compagno, era consentito di usare una certa dose di violenza, che veniva sanzionata solo quando eccedeva quella soglia di tolleranza sociale. Allora, tutto questo significa da una parte, come dire, legittimazione della violenza e, come dire, anche sua tolleranza in certe forme, ma ripeto, anche il riconoscimento della sua utilità, perché l'ordine familiare è un ordine che consente l'ordine sociale, quindi è anche un qualcosa che rimanda immediatamente anche al bene pubblico, cioè mantenere l'ordine in famiglia è non solo un diritto per il capofamiglia, ma è anche un dovere. E con questo arrivo al secondo elemento. Questo elemento non è solo qualcosa che si è mosso nella direzione della, come dire, subordinazione della violenza contro le donne, si è costruita anche come un'aspettativa rivolta agli uomini. Quando ragioniamo sulla storia della mascolinità, disarticolando questo costrutto, questo modello, e lavoriamo sui contesti, lavoriamo sulle fonti, lavoriamo sulle dinamiche di violenza, è molto chiaro che l'imperativo di mantenere l'ordine e svolgere anche una funzione ordinatrice, di comando, di superiorità, è un imperativo culturale che si riversa anche sulle spalle degli uomini. Con questo non sto, come dire, affatto aprendo la via alla deresponsabilizzazione individuale, ma sto provando a, come dire, a ragionare con voi, a mettere sul piatto, come dicevo prima, quali sono i piani poi di possibile e di necessario intervento, che sono, ripeto, dei piani collettivi, sono dei piani culturali, sono dei piani sociali su cui è necessario operare. Aggiungo un altro elemento, poi magari diciamo, mi fermo per vedere se vogliamo aprire un dialogo. L'elemento della sessualità, che mi sembra l'altro grande nodo su cui ragionare, perché qual è la soglia di legittimità della violenza? Prima dicevo l'eccesso di sevizie, no? Cioè quindi una soglia che è quasi quantitativa, cioè che è quali sono le violenze che in certa misura sono tollerate perché non sono abbastanza gravi, verissimo, una soglia che il legislatore non stabilisce negli articoli del codice, ma demanda ai tribunali civili e demanda ai tribunali penali stabilire qual è la soglia di violenza accettabile, e ripeto, questo è nell'Ottocento, ma è per buona parte del Novecento quello che succede nel nostro paese, succede ancora oggi, e su questo ci tornerò, ma non è solo una soglia quantitativa quella che rende legittima e accettabile la violenza. C'è anche un'analisi qualitativa, cioè qual è la violenza meritata dalle donne, quella che in qualche modo è provocata dalle donne, non a caso ci sono attenuanti che si chiamano grave provocazione, o diciamo quali sono le condotte femminili che sono state meritevoli di correzione, magari eccessiva, ma erano correzioni giuste, erano correzioni diciamo percepite come giuste non solo dal diritto, ma anche, ripeto, dalla società tutte. Ecco, quali sono queste condotte che in qualche modo devono essere stigmatizzate anche a costo della violenza? Ecco, io credo che in tutto questo, interrogando la storia anche dei tribunali, dei dibattimenti, dei processi, esca con molta chiarezza come il tema più ricorrente e che attira di più l'attenzione è la sessualità e la condotta sessuale femminile. È l'onore sessuale maschile, diciamo, è depositato nelle condotte sessuali femminili, vale a dire il caso da cui Frida Kahlo prende le mosse e che abbiamo utilizzato in locandina non è casualmente un caso di gelosia maschile. Lo sappiamo benissimo ancora oggi leggendo i giornali o i social media come gran parte delle violenze maschili contro le donne si giochino intorno a questo vocabolario: tradimento, gelosia, libertà, separazione, autonomizzazione. Allora, tutto questo non è casuale, cioè qualcosa che va interrogato profondamente, ma non solo alla luce, diciamo, di una ovvia spinta a porre le donne in una condizione di subalternità o di disporne, ma vanno lette le ragioni profonde di questa, come dire, politica di controllo della sessualità femminile che ritorna non solo nella violenza sessuale dove è più immediata, no? Cioè noi lo vediamo immediatamente che dietro uno stupro c'è, come dire, la pretesa di poter disporre del corpo delle donne come quanto ci pare, ma è importante capire come la dimensione del corpo, della sessualità femminile, sia dietro anche come dire, sfondo o comunque come molla importante, anche in gran parte delle violenze di coppia, coniugali o domestiche che dir si voglia. E questo per, diciamo, aprire una finestra su un altro terreno su cui forse converrebbe, invece che cedere allo stupore o all'impreparazione, forse occorrerebbe lavorare molto meglio in termini culturali e sociali, cioè vale a dire quale cultura della sessualità e dei corpi, dell'autodeterminazione delle donne ancora dobbiamo costruire, dobbiamo come dire, mettere a tema, così come diciamo è il mio pallino, ma credo che un altro grande tema che esplode quando si parla di violenza e quando si guarda i casi di violenza nella storia è il tema del tradimento, cioè questo credo sia il grande tabù della nostra cultura. Non so se è serio parlarne in questo contesto, però credo che sia diciamo, un tema grosso intorno a cui interrogarsi anche da studiose e da studiosi e non solo nelle chiacchiere da bar, perché, ripeto, c'è una ricorrenza proprio di atti di violenza intorno al tema della gelosia e del tradimento che non deve e non può essere considerato casuale e forse è veramente un tema su cui lavorare non solo in termini di politiche educative, ma anche proprio di, come dire, trasformazione culturale ancora più profonde. Un'ultima cosa e poi provo a rimettere la parola al centro. Prima ho citato i tribunali, ho citato i tribunali come uno dei luoghi dove si è costruita o dove anche noi storici troviamo indizi importanti per capire la storia della violenza. Credo che sia anche questo un altro elemento che lega tantissimo passato e presente e che va messo, diciamo, sotto osservazione in maniera accorta. I tribunali non sono casualmente una fonte storica per indagare la violenza, perché non sono solo il luogo dove si è disputato su quale fosse la violenza legittima e quale non lo fosse, non sono solo il luogo dove magari non si è condannato un uomo violento e appunto quindi si è in qualche modo avallata questa legittimità della violenza, ma i tribunali hanno storicamente rappresentato anche uno dei luoghi di produzione più importante della violenza contro le donne. Lo hanno fatto nel passato, lo hanno rappresentato nel passato e lo continuano a fare nel presente, perché proprio in virtù di questo meccanismo, che è stato quello il luogo dove bisognava analizzare, disaminare, valutare le condotte femminili per capire se quella violenza era legittima, giusta, meritata o meno. Se era veramente violenza, se una donna che aveva subito violenza sessuale, per esempio, era veramente una donna onorata, il cui bene era l'onore, non era il corpo, era stato intaccato dallo stupro o meno. Ecco, sono stati luoghi dove di fatto le donne sono finite sotto processo. Pongo, diciamo, al centro della riflessione questo perché è una dinamica che si è protratta nel tempo al punto da far inventare una categoria che è quella di vittimizzazione secondaria, che racconta proprio questo, cioè racconta il fatto che i tribunali hanno storicamente e continuano a svolgere una funzione di potenziamento della violenza contro le donne, in primo luogo perché sono stati luoghi abitati prevalentemente da uomini per lungo tempo nelle funzioni, come dire, giudicanti o istruttorie dei processi, ma perché sono stati i luoghi maschili, fino appunto, ripeto, a farci guadagnare un'ennesima condanna dalla Corte Europea dei Diritti Umani meno di un anno fa, per come l'Italia conduce i processi per violenza sessuale e per violenza domestica, all'insegna della stigmatizzazione della vittima, all'insegna del andare a indagare cosa la vittima ha fatto prima del reato subito, qual è stata la sua condotta sessuale, se veramente era, come dire, una ragazza che acconsentiva o non acconsentiva, o era una moglie e madre affidabile oppure no. Ecco, tutto questo ci ha fatto guadagnare nel 2021 un'ennesima condanna della Corte Europea dei Diritti, per cui quello di cui sto parlando non è qualcosa che appartiene alla fine dell'Ottocento, appartiene agli anni 50 e 900 e oggi è molto distante da noi. È qualcosa invece che purtroppo continua a, come dire, a essere sotto i nostri occhi e che, ripeto, non va, a mio avviso, letto come un incidente di percorso. Cioè, anche in questo caso, quello che succede dentro ai tribunali va letto con accortezza perché ha una storia. Allora, in questo senso, credo che, diciamo, la storia può fornire delle suggestioni, può fornire degli indirizzi, può fornire dei suggerimenti su quali terreni forse è opportuno muoversi, anche quali politiche poi di contrasto realmente effettive perché investono i soggetti collettivi e le istituzioni mettere in campo. Bene, mi fermerei forse adesso qui. Grazie mille, Laura Schettini, grazie per diciamo, questa lunga traccia che ci spiega anche perché appunto la storia continua a essere importante, infatti diciamo, eventi anche di cronaca.
Il numero dedicato alla violenza contro le donne nel 2010 di Genesis, le due curatrici che erano Lucia Ferrante e Maria Clara Donato, la violenza è trasversale alle religioni, nel senso che è molto annidata nella struttura patriarcale della società, che è comune, diciamo, a gran parte delle religioni monoteiste, per cui o meglio, tutte, per cui c'è un rinforzo reciproco tra, penso al fatto che per esempio nella storia della cristianità c'è tutta una formulazione della famiglia che, guarda caso, ha la stessa disposizione di quella che ritroviamo poi anche in un ordinamento laico come sarebbe il codice civile del 64-65 italiano. E però c'ha delle formulazioni come per esempio quella del debito coniugale, no? Cioè in qualche modo del dovere al rapporto sessuale a cui la donna sarebbe tenuta una volta, a cui in realtà i coniugi originariamente nella formulazione originaria sarebbero stati tenuti, ma che poi diventa un debito solo in capo alle donne con il passare del tempo. Che diciamo anche lì, quella è una pratica che si è annidata talmente come dire, in maniera sostanziale alla costruzione della famiglia e della famiglia coniugale che è sopravvissuta fino al 1970, cioè il momento in cui per esempio lo stupro viene considerato anche quello coniugale, cioè anche lo stupro del marito, è uno degli ultimi baluardi proprio, cioè si fa fatica in Italia. Che teoricamente è uno Stato, come dire, teoricamente è uno Stato laico, almeno nel suo ordinamento civile e penale, cioè lasciamo perdere poi la questione anche della permeabilità della religione nell'educazione, nella scuola, però a livello di ordinamento, per esempio, si fa, e rifacendosi a quella codificazione del debito coniugale, si fa molta fatica in un paese come l'Italia a riconoscere che, per esempio, lo stupro coniugale sia stupro, perché è come se ci fosse l'idea che la donna è tenuta al rapporto sessuale pure quando non vuole. Allora, credo che la risposta a questa domanda sia che quando i femminismi già da molto tempo hanno detto come dire, la violenza non conosce differenze né culturali né religiose né di nazione. Perché la questione è veramente il patriarcato e non come categoria che ormai non si può più nominare perché è diventata demodé, ma è l'idea proprio di quale sia l'ordinamento non solo della famiglia, ma della società. Cioè, quando noi all'inizio diciamo la violenza è frutto della diseguaglianza ed è strumento per perpetrarla, è lì il nodo, che poi la religione sia uno strumento ulteriore di questo ordine si può dire e si deve dire, e sono molte le religioni, cioè non è che l'ebraismo è da meno, per quanto per esempio la linea no, della
Sì, la
trasmissione per via
bresciana,
materna
materna.
sembrerebbe assegnare alle donne un ruolo diverso all'interno di quella cultura, ma
Quindi è di
diciamo non
fatto.
è così, cioè sappiamo che tanto quest'ordine patriarcale è comune alle religioni monoteiste. Hanno la stessa idea di famiglia e quindi diciamo io non sono un'esperta mondiale, però leggendo altre studiose che si sono interrogate su questo mi sembra convincente l'idea che poi non sia la linea della religione quella che fa la differenza, perché tutte queste tradizioni religiose poi concorrono a quell'ordine, quindi c'è una, come dire,
No, sovraordinazione rispetto
sì,
a
non so
questo.
se c'è un ordine gerarchico, cioè io credo che lavorino nella stessa direzione.
È uno
Questo
strumento.
si può dire pacificamente perché l'ostilità per il divorzio, l'ostilità cioè, per i metodi contraccettivi, cioè c'è tutta una storia anche. Allora, lei prima ha nominato il delitto d'onore. Ecco, il delitto d'onore viene abolito in Italia nell'81.
1981, cioè che è una diminuzione, non è neanche una diminuzione, è un titolo di reato specifico, cioè che prevede che il marito, fratello o padre, nominati così nel codice penale, che uccidono la propria moglie, sorella o figlia
Sì.
morta nell'atto di legittima relazione carnale, quindi fuori dal matrimonio, abbiano una pena che varia dai 5, dai 3 ai 7 anni, quando l'omicidio normale è punito fino a 21 anni. Allora, il delitto d'onore, come il matrimonio riparatore, che estingue il reato di stupro se lo stupratore sposa la vittima, vengono aboliti in Italia nell'81. Allora, le proposte di legge per la revisione di questa parte del codice risalgono alla metà degli anni 60. In Parlamento, chi si è opposto fermamente a questa riforma sono state le forze quali la Democrazia Cristiana. Cioè, allora questo non è che non si può dire, cioè che si, cioè, e difendere un istituto giuridico come il delitto d'onore è chiaro che lì si sta, come dire, difendendo
Conservando,
qualcosa,
insomma, fino
si
alle
sta
stesse.
conservando l'ordine, cioè si ha paura che, cioè, quella è una cosa che se noi oggi la leggiamo, diciamo, vabbè, ma appunto, poi parlavo dell'omicidio della ragazza islamica, ma preoccupiamoci veramente
No,
seriamente
insomma, sì.
della storia che abbiamo
Possiamo
noi.
cambiare molto lentamente, però diciamo un qualche passo avanti, forse ancora l'idea di consenso non c'è all'interno della
No,
Costituzione, dell'articolo.
ma io penso che il problema non sia solo di legge, come
Sì,
dicevo.
è una questione di cultura.
Allora, secondo voi le forme di femminismo trans escludenti possono essere considerate forme di femminismo pure o risultano in qualche modo deviate, pure tra virgolette, deviate, influenzate dai dettami della cultura patriarcale?
Rispetto alla questione della transfobia e del femminismo che in qualche modo sta facendo resistenza rispetto a uno sdoganamento in tutto e per tutto, cioè, dei soggetti trans nelle sue varie accezioni all'interno dei femminismi, perché di questo si tratta, no? Cioè, la questione del in qualche modo abdicare, almeno io la leggo così, al separatismo separatismo culturale, non biologico dei femminismi. Allora, io lo leggo in questo modo, cioè, premesso che sono, appunto, come diceva Alessandra all'inizio, una storica che si è occupata di travestitismo e pratiche di ambiguità di genere dalla fine dell'Ottocento, quindi è un tema a me caro, cioè, diciamo che ha delle grandissime potenzialità sovversive. Nelle resistenze di oggi io ci vedo un'altra cosa, cioè ci vedo il fatto che si ha un po' paura di offuscare poi le donne in questi contenitori ombrello un po' larghi. E non sto dicendo che è giusto o è sbagliato, però quello che io avverto, ho avvertito per esempio quando prima di transfemminismo si parlava di queer, e quindi di un'altra categoria ombrello, come la chiamava Teresa De Laurentiis, in cui sembravano scomparire tutte le altre soggettività, e appunto proprio Teresa De Laurentiis, che era quella che l'aveva inventata, poi a un certo punto ha detto basta, qui sta diventando un po' una formula, diciamo, a effetto, che tutti utilizzano, tutti amano, tutti, come dire, usano a lungo e largo, e alla fine non nomina anche le relazioni di potere. Allora, io credo che uno dei grandi insegnamenti della prospettiva di genere, della sensibilità di genere, sia quella di svelare le dinamiche di potere che si annidano nelle differenze, cioè le relazioni di potere, i giochi di potere. E questo, diciamo, è utile farlo individuando anche quello che i soggetti trans vivono e vivono sulla loro pelle, che modo vogliono oggi portare nel dibattito pubblico, però non facciamo scomparire anche la dimensione, diciamo, delle dinamiche di potere propriamente e specificatamente indirizzate alle donne, proprio in quanto donne. Allora, credo che di fronte a una resistenza che è politica, non di altra natura, che si sta registrando in questi anni, ci sia un po' questo tipo di movimento. Di movimento intendo culturale, ma.
Allora, no, sì, ho una domanda e la domanda è legata a una cosa già nominata, cioè alla cosiddetta vittimizzazione secondaria, ma anche così, siccome siamo una società di narrazioni, tutto sommato, no? Anche i social sono un grande luogo di narrazioni, di autonarrazioni. Volevo chiedere a Laura qualche sua riflessione di più sul modo in cui poi appunto invece femminicidi. C'è questo caso proprio di qualche giorno fa che mi sembra particolarmente paradigmatico, perché lì la cosa poi si sposa con l'altra grande questione appunto della sessualità, no? Cioè di un mestiere specifico come quello di un settore specifico del mercato del lavoro, che è la prostituzione. Volevo chiederle qualcosa di più su questo. Adesso lei ha giustamente molto messo a fuoco la questione del tribunale, anche, no? Come luogo non solo di norme, di applicazione delle norme, ma anche di produzione dei discorsi. Ma nel discorso, chiamiamolo pubblico, ecco, forse perché credo che sia appunto una grande questione, no? Nel modo in cui viene raccontato tutto questo.
Sì, allora diciamo che era il punto di partenza, nel senso che quando con Simona Fici abbiamo curato il primo volume sulla storia della violenza che uscì nel 2017, e la spinta era stata proprio quella a contrastare le narrazioni della violenza che vengono fatte nel discorso pubblico, quindi media, ma nelle loro più disparate manifestazioni, forme, eccetera. E lo dicevo all'inizio, cioè a me sembra che la storia, in questo, in realtà in generale la ricerca, la prima cosa che aiuta a stemperare è questa continua derubricazione della violenza da fenomeno collettivo, da fenomeno, come dire, che investe ed è strutturale, direbbero le femministe di non una di meno, a diciamo, manifestazione del singolo. Cioè, a me è proprio questo sentimento di stupore di cui parlavo all'inizio che non sopporto più. Cioè, proprio che veramente ogni volta c'è un caso è come se ricominciassimo da capo, no? Bisogna, si cercano le ragioni, ma perché l'hanno fatto? Perché l'hanno fatto? È come dire,
Anche di naturalizzazione, no?
assolutamente,
Gratis, no?
è certo, nel senso che è un ricominciare da capo che però annida la violenza sempre nella natura del singolo, cioè non nella, come dire, nelle relazioni di genere o appunto anche relazioni di potere all'interno della società. E anche rispetto a questo caso delle tre donne uccise a Roma fa impressione, cioè, come ne parlavamo l'altro giorno con Alessandra, cioè, fa impressione la narrazione che ne ha offerto la stampa. Intanto, diciamo, c'è una diretta filiazione tra l'oggettivizzazione del corpo di queste donne all'interno di quella casa e l'oggettivizzazione di queste donne nel racconto mediatico, per cui sono appunto l'articolo dello scrittore, era Bata, come si chiama? Uno scrittore che ha fatto molto discutere perché sulla stampa ha pubblicato un articolo in cui raccontava, io le conoscevo perché ci sono stato in quella casa, e usava dei, come dire, dei toni, un vocabolario, delle parole per parlare di queste donne che era come se fossero delle bambole, cioè veramente senza alcuna profondità, ma non solo profondità, come dire, individuale di queste donne, ma è proprio non interrogarsi su che cosa voglia dire, per esempio, oggi il mercato della prostituzione. Di nuovo, come dire, gli uomini scompaiono completamente dalla scena, cioè le dimensioni del fenomeno scompaiono dalla scena, ma l'organizzazione del lavoro della prostituzione scompare dalla scena e non viene se non riportato in maniera pietistica, ignorato dai mezzi di comunicazione. Stiamo parlando di case situate nei luoghi di affari, probabilmente degli affari di Roma, per cui sede del tribunale, sede della RAI, diciamolo, per cui ambiente di avvocati, giornalisti, magistrati, cioè questa è, diciamo, la collocazione geografica di queste case di prostituzione. Oggi non sappiamo neanche chi sono due delle tre donne uccise, e credo che tutto questo, come dire, avrebbe meritato una narrazione e una riflessione molto molto più seria sugli organi della, cioè già il fatto che noi non sappiamo chi sono due di queste tre donne, cioè, sarebbe dovuto essere l'argomento principale intorno a cui discutere questi giorni, cioè proprio che livello di alienazione c'è, no? Di sfruttamento, perché poi appunto anche sulla prostituzione non servono giudizi morali, cioè serve veramente ragionare su i livelli di sfruttamento, i livelli di violenza che sono dentro questo mercato, che è un mercato enorme, che ripeto partecipa al PIL in maniera non insignificante. E questo, però, appunto, per tornare, non so se, diciamo, mi sono mossa nella direzione di quello che dicevi, Alessandra, però mi sembra che la questione della narrazione della violenza sia la questione chiave da cui partire, cioè, e va tutta nella direzione, continua ad andare tutta nella direzione di emergenza, atto individuale, raptus, qualcosa di inspiegabile, qualcosa che ci stupisce, qualcosa che di fronte a cui continuiamo a essere, si vuole rappresentarci come preparate e impreparati, quando in realtà poi, diciamo, potremmo sapere benissimo in quale direzione muoverci.
Posso dire una cosa? Solo un'informazione anche per la domanda di prima. Alla Roma, la Sapienza di Roma, per la prima volta quest'anno è stato aperto con una magistrale, già di status e comunicazione, perché diciamo, molte studiose si sono rese conto che, ecco, ormai è arrivato il momento di, appunto, porre un accento nello studio specifico, perché finora, insomma, in sociologia in particolare non aveva uno studio specifico, era fatto con la questione di comunicazione e, diciamo così, social media.
Grazie.
Tra l'altro esiste una rete di giornaliste che si era costituita, proprio Giulia, proprio perché anche qua, come i tribunali non sono solo un accidente, ma sono un luogo di costruzione poi della cultura della violenza, la comunicazione anche qui non è un incidente che si faccia comunicazione in un modo piuttosto che in un altro, ma ha un significato. Collabora in maniera forte alla cultura della violenza, e non a caso appunto ci sono state giornaliste che ormai saranno 10 anni che lavorano su come bisognerebbe parlare di violenza quando si dà la notizia di un fatto di cronaca, e come non si deve parlare di violenza sui mezzi di comunicazione.
Grazie mille, credo che possiamo chiudere. Grazie molto alla presentazione. Grazie per voi che siete state qui, e grazie anche a chi ci ha seguito a casa, che erano numerosi.